Adesso andiamo a parlare in apertura, come dicevi un attimo fa, proprio della conferenza nazionale sulle droghe e la controconferenza che c'è stata. Noi abbiamo in collegamento con noi, per farci raccontare com'è andata, Leopoldo Grosso, che è responsabile dell'area tossicodipendenza del gruppo Abele. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno.
Grazie moltissimo di essere qua con noi, Leopoldo Grosso, psicologo, una delle colonne del gruppo Abele. Da sempre segue le politiche sulle dipendenze. Allora, che cosa è avvenuto nella conferenza nazionale e com'era la questione che c'era anche un'altra conferenza? In che rapporto erano le due e chi le ha organizzate?
Sì, dunque intanto che cosa è avvenuto e che cosa non è avvenuto, perché il limite della conferenza nazionale, che la legge prevede triennale, e che alcune grosse questioni sono rimaste fuori, e in particolare tutte le questioni che un tempo si sarebbero definite a monte, cioè la legge 309, l'impianto repressivo, il fatto che spacciatori di lieve entità, magari di cannabis, finiscono in carcere e lì rimangono perché l'accesso alle misure alternative rimane arduo e difficoltoso. Ecco, tutta questa problematica è rimasta un po' fuori, come è rimasta fuori tutta la tematica della riduzione del danno che nel mondo e in Europa sta assumendo sempre più dominanza sostanzialmente. E ahimè sono rimaste fuori anche alcune persone che dovevano essere invitate, in primo luogo i consumatori. Da anni noi diciamo che bisogna lavorare con le persone che hanno il problema, perché sono portatori di conoscenze e di sapere, soprattutto quando desiderano impegnarsi sui problemi che loro riguardano. È rimasta fuori anche, ahimè, la rete LIDE, che è la rete di quelle città che intendono governare il fenomeno della droga, che tante problematiche comporta nei loro territori, i cui amministratori hanno deciso di confrontarsi su questi temi. Hanno fatto richiesta ufficiale di essere presente alla conferenza, ma non hanno ricevuto risposta. Ed sono rimasti fuori anche altri importanti attori, come ad esempio Antigone, l'associazione che si occupa di carcere e che ovviamente nella quotidianità del carcere registra la presenza di molte persone tossicodipendenti. Ciò detto, i toni della conferenza...
Ecco, un attimo solo, facciamo una precisazione perché ci è arrivato un messaggio. Quando lei parla di piccoli spacciatori, si riferisce in particolare a consumatori che, oltre a essere consumatori loro di cannabis, magari ne vendono una, due, tre dosi ai loro amici. Cioè stiamo parlando di questa fetta di popolazione, sì, che finisce in carcere e che non ha accesso alle misure alternative. Era questo il concetto, giusto?
Sì, il cosiddetto spaccio di lieve entità, che fa sì che in carcere affluiscono molti consumatori spacciatori e che nel carcere rimangono, perché poi abbiamo una tradizionale strozzatura rispetto al passaggio alle misure alternative, sia per affidamento ai servizi sociali, sia anche per affidamento in comunità terapeutica. Questa è l'area di cui stiamo parlando.
E questo è connesso col fatto che non si è rivisto l'impianto repressivo, per cui essere repressi sono anche i consumatori, giusto? È questo?
Sì, per cui diciamo tutti i problemi che in qualche modo riguardano la legislazione e le politiche più complessive sulle droghe non sono stati portati in conferenza. In conferenza sostanzialmente l'oggetto di lavoro era come migliorare e rendere più efficace il sistema dei servizi. Punto importante, per carità, però non esaustivo.
Certo, prego, l'ho interrotta.
L'altra, le due questioni, dicevo che la conferenza comunque si è fondata su un lavoro precedente di 8 gruppi di lavoro tematici, appunto, che avevano come obiettivo migliorare l'efficienza e diciamo l'integrazione del lavoro, tra la collaborazione tra i vari servizi, no? Io ero nel gruppo della doppia diagnosi, adesso non sto a raccontare che cosa abbiamo fatto. Diciamo che il clima di collaborazione è stato buono e i gruppi hanno presentato tutta una serie di proposte che si auspica verranno recepite, tra cui anche diciamo finalmente la realizzazione dei LEA e dei LEA, dei livelli essenziali di assistenza, per la riduzione del danno. Tutto questo sembra recepito. Sono state, diciamo, messe in minoranza dai gruppi di lavoro alcune proposte che riguardavano in particolare l'accesso diretto delle persone in comunità terapeutica, quindi dotare le comunità di possibilità di certificazione dello stato di dipendenza, perché è materia complessa che merita un approfondimento, sappiamo che gli abusi sono dietro l'angolo, e soprattutto un'altra proposta che emergeva dai gruppi di creare dei percorsi obbligatori in struttura per minori tossicodipendenti rispetto ai quali le loro famiglie alzano bandiera bianca. Allora, soprattutto su quest'ultima proposta, diciamo, non era una proposta maggioritaria e quindi non è stata portata ai gruppi di lavoro, però è stata ripresa in sede di conclusioni dal sottosegretario al Presidente del Consiglio Mantovano, che ha avuto la regia di tutta quanta la costruzione della conferenza, che vorrebbe rimettere sul tavolo una discussione pacata, approfondita su questa possibilità, realtà su cui grosso modo Gruppo Vele e CNCA sono decisamente contrari.
Per quale motivo siete contrari? Proviamo a spiegarlo.
Noi siamo contrari perché una struttura chiusa, obbligatoria per minorenni, rischia di avere più effetti controproducenti che effetti, diciamo, di aiuto. Per carità, possono far rifiatare un attimo le famiglie, ma una struttura chiusa in cui i ragazzi vengono messi contro la loro volontà non fa che enfatizzare l'atteggiamento contro, non fa che incattivirli, e poi cosa succede nel momento in cui non ci vogliono stare, si ribellano, che subentrano tutta una serie di sanzioni di ulteriore, diciamo, esclusione all'interno della comunità che già le esclude dal rapporto col mondo. Io ho fatto la supervisione in molte comunità per minori tossicodipendenti e vedevo che per ciascuno era, tra virgolette, fisiologico che ci fossero almeno 3 fughe durante l'anno. E poi chiedevano di rientrare, si rinegoziava il programma, un faticoso lavoro educativo di accompagnamento. Nel momento in cui tutto questo viene precluso, penso che il risultato sia di peggioramento, non di miglioramento.
Bene, gli aspetti positivi emersi anche della controconferenza? Chiamiamola così, non so se era proprio una controconferenza.
No, è stato, come dire, da un certo punto di vista è stata un'importante conferenza complementare, nel senso che tutto quello che non c'era nella conferenza ufficiale è emerso a controconferenza, per cui si è potuto parlare ad esempio della possibilità e discutere quali sono i pro e contro della legalizzazione della cannabis, si è potuto parlare di riduzione del danno, si è potuto, diciamo, mettere a fuoco un programma di misure alternative rispetto alla detenzione delle persone tossicodipendenti. Ecco, quindi da questo punto di vista la controconferenza ha dato quel respiro che mancava alla conferenza nazionale.
Ecco, torniamo su una questione. Lei ha parlato dei LEA, cioè dei livelli essenziali di assistenza sulla riduzione del danno. Cioè, la posizione ufficiale del governo e nella conferenza ufficiale sulla riduzione del danno delle istituzioni, diciamo, del governo, qual è e qual è stata?
Ha recepito quella che è stata la proposta dei gruppi di lavoro. E poi il caso ha fatto sì che il portatore di questa stanza fosse il coordinatore di un gruppo che è anche uno dei responsabili della comunità San Patrignano. E quindi, diciamo, la voce perché i LEA e in particolare anche i LEA per la riduzione del danno fossero finanziati e non rimanessero sulla carta, perché sulla carta rimangono dal 2017, dalla legge che li ha recepiti fondamentalmente, ma si realizzassero non a macchia di leopardo, per essere benevoli, ma in tutta Italia con piena responsabilità da parte delle regioni, perché io l'ho detto in conferenza, se è pensabile che un ragazzo di Cosenza venga in comunità in Emilia-Romagna, non è pensabile che l'equipe per la riduzione del danno di Rogoredo si sposti a Crotone a fare quel lavoro. E quindi devono essere, diciamo, le ASL locali, la regione, che debitamente finanziata dal governo con fondi vincolati riesca a realizzare quelli che sono i diritti delle persone tossicodipendenti, il cui primo diritto è essere assistito, anche là dove, diciamo, non intendono e non vogliono ancora smettere, però sappiamo quanto siano importanti i servizi, chiamiamoli di medicina di iniziativa, che vanno incontro alle persone là dove ci sono i problemi, le contattano e cercano quantomeno di ridurre i rischi e
ecco,
i danni.
Perché ci ascolta, semplifichiamo dicendo che parliamo delle unità da strada, per esempio, che contattano di giorno e di notte i tossicodipendenti, che fa uso di sostanze, che distribuiscono quando è necessario le siringhe, che quando è necessario danno i profilattici, che stabiliscono un dialogo con costoro, ma sono disponibili a appoggiare i servizi, c'è l'uso dei farmaci salvavita di fronte a rischio di overdose. No, parliamo di questo, parliamo degli ambulatori a bassa soglia, giusto?
Sì, soprattutto non solo le unità di strada che fanno esattamente quello che tu dicevi, ma anche i drop-in che forniscono anche dei servizi, diciamo, di pronto soccorso sociale, la possibilità di fare una doccia, la possibilità di lavare la propria biancheria, la possibilità di stare al caldo nelle giornate d'inverno quando si strada tutto il giorno, la possibilità di fare qualche attività, la possibilità di parlare con delle persone che sono gli operatori, che non sono quelli del solito giro e che possono far maturare anche delle proposte di, chiamiamole mutuando il termine della psichiatria, di recovery, cioè di piccoli passi verso il miglioramento della propria condizione, che poi in alcuni porta anche alla richiesta di un aiuto, quindi assolutamente non in contrapposizione, riduzione del danno con la cura, ma in totale sinergia l'una con l'altra.
E paradossalmente questa proposta, abbiamo ascoltato, è stata portata come sintesi del gruppo dal rappresentante della comunità di San Patrignano, che, diciamo, storicamente è sempre stata la comunità contraria a questo tipo di strategie. Quindi adesso vedremo il governo che cosa deciderà. Un'ultima domanda. Possiamo aspettarci che cambi qualcosa rispetto all'aspetto punitivo, al fatto che le nostre carceri vengono riempite comunque di persone che fanno uso di sostanze, la percentuale è altissima, oppure su questo c'è una chiusura?
No, l'unica prospettiva che si è aperta è la possibilità di implementare le misure alternative, ma rimane ancora un grosso punto interrogativo sul come. Ecco, nel momento in cui le misure alternative sono anche affidamento in prova ai servizi sociali, i servizi sociali vengono potenziati in modo da qualificare nel merito le misure alternative, che non sia solo il recarsi una volta a settimana al SER, perché quello non è un aiuto, ad esempio, a un detenuto tossicodipendente che esce dal carcere, ma devono essere fortemente finanziate e qualificate come possibilità di inserimento lavorativo, come possibilità abitative. Ecco, misure alternative di questo genere riducono effettivamente la recidiva, come è stato dimostrato da tutti gli studi internazionali. La recidiva, la doppia recidiva, la recidiva nella tossicodipendenza e la recidiva nel reato e quindi nel carcere. Se le misure alternative andranno in questa direzione saranno utilissime. Se invece andranno nella direzione di trasferire 11.000 persone in comunità terapeutica, agli arresti domiciliari, dove le comunità terapeutiche rischiano di vicariare il carcere, allora vedo più problemi che soluzioni.
Grazie. Grazie Leopoldo Grosso, responsabile dell'area tossicodipendenza del gruppo Abele. Grazie per essere stato
prego,
con noi.
Prego, arrivederci.